La fenologia dello spirito. Allora, la fenologia dello spirito è probabilmente il capolavoro filosofico di Hegel ed è una delle opere che ha maggiormente influenzato il panorama culturale tedesco ed europeo nell'Ottocento, almeno sino alla prima metà dell'Ottocento. La fenologia dello spirito è pubblicata nel 1807 ed è l'opera della maturità di Hegel. Qual è la struttura dell'opera, ma soprattutto il significato di tale opera? Beh, innanzitutto partiamo dal dire una cosa, che la fenologia dello spirito è la storia romanzata dello spirito. Lo spirito per Hegel è la ragione, la fenomenologia dello spirito è la storia romanzata, cioè attraverso l'utilizzo di figure storiche ideali, della ragione, dello spirito, dell'infinito. È il racconto, la fenomenologia è il racconto che Hegel ci fa di come la ragione, di come lo spirito, di come l'assoluto, sono sinonimi per Hegel, si sia assoluto, manifestato, fenomenologia, fenomeno, si sia manifestato tale assoluto nella storia. Dunque, nella fenomenologia dello spirito, Hegel ci racconta le tappe sotto forma di apparizioni, di figure storiche ideali della ragione. Ed è un'opera propedeutica. Propedeutica alla comprensione del sistema filosofico hegeliano. Per capire Hegel, ragazze e ragazzi, bisogna partire dalla fenomenologia, perché è l'opera in cui Hegel ci racconta, dunque un'opera più facile, più semplice, ci racconta, ci narra in modo romanzato come la ragione, che era in sé, sia uscita da sé attraverso figure storico-ideali e stia sempre attraverso queste figure storico-ideali ritornando a sé. La ragione per Hegel è dialettica, la ragione in sé è fuori di sé, ritorna a sé. La fenomenologia dello spirito è il racconto della ragione che è uscita da sé, si è manifestata in fenomeni e sta ritornando a sé, ma questo ritorno è raccontato attraverso l'utilizzo di figure storico-ideali, le più celebri delle quali, quelle che vedremo in classe, sono la figura del servo e padrone, per quello vi ho chiesto di guardare Django di Tarantino, la figura dello stoicismo e dello scetticismo e la figura della coscienza infelice. Sono alcune delle figure più importanti, dimmi. Del servo e del padrone, dello stoicismo e dello scetticismo e della coscienza infelice. Tra le più celebri figure storico-ideali, cioè delle figure che rappresentano delle tappe di ritorno dello spirito, della ragione a sé, abbiamo la figura dialettica storico-ideale del servo del padrone, del servo del signore, dello stoicismo, dello scetticismo e della coscienza infelice. Saranno queste le figure su cui noi ci concentreremo e tra l'altro sono tutte figure del secondo momento della fenomenologia dello spirito, cioè quello della autocoscienza. Ma adesso vi presento appunto la struttura della fenomenologia dello spirito. Cerchiamo ancora di capire che cos'è. La fenomenologia dello spirito è il racconto di un processo, perché la ragione per Hegel è un processo ed è il racconto di un processo ovviamente dialettico. È il racconto di un processo dato da tesi, antitesi e sintesi. La tesi è il momento affermativo, l'antitesi è il momento negativo, la sintesi è il momento di ritorno. Ieri abbiamo visto il concetto di aufhebung, cioè il ritorno tenendo conto dell'affermazione tesi e dell'antitesi, dello scontro, del momento negativo. La sintesi è il momento terzo, più ricco e più fertile, perché ha dentro di sé la positività della tesi, la negatività dell'antitesi e il superamento di quello scontro. Ecco perché la sintesi è feconda e fertile, perché c'è stato lo scontro tra la tesi e l'antitesi, ma la fecondità e fertilità della sintesi, ricordate la lezione della scorsa volta, sta tutta nell'antitesi, perché senza antitesi non ci sarebbe sintesi. Da lì il concetto estremo, delicato, di travaglio del negativo, perché l'antitesi è un travaglio, la donna che partorisce prova dolore, il travaglio, ma da quel dolore nasce la vita. Senza il dolore della donna non ci sarebbe la nascita, non ci sarebbe il bimbo, non ci sarebbe la vita. Dunque il dolore della donna che partorisce è necessariamente indispensabile alla nascita del bimbo. Così come dice Hegel.
Ma sono indispensabili
tutti e tre? Tutti e tre. Non ci sarebbe sintesi senza antitesi e non ci sarebbe antitesi senza tesi. Ma quello che voglio che capiate è che dei tre momenti, quello che muove, quello che è dinamico, quello che sospinge è l'antitesi, almeno per Hegel, Hegel è un filosofo dell'antitesi e della sintesi. E l'antitesi può addirittura essere profondamente negativa, cioè un travaglio lacerante da cui però sorgerà un equilibrio migliore. Da lì poi le sue interpretazioni, dicevo, politiche, storiche, della guerra come tribunale della storia, della guerra come necessario al miglioramento della civiltà, dello Stato, della guerra come tribunale, cioè stabilisce chi è forte, chi è debole, chi vince. Ma come vi dicevo un attimo fa, ovviamente Hegel nel Novecento, con le guerre del Novecento, con le tragedie del secolo che abbiamo lasciato alle spalle, fatto anche di molta violenza, di molte guerre, risulta difficilmente riproponibile, perché il travaglio del negativo, vi dicevo prima, della prima guerra mondiale, della Shoah o delle bombe su Nagasaki e Hiroshima, non sono interpretabili come indispensabili a costruire l'Unione Europea, indispensabili a costruire Israele. Allora, quale sarebbe il travaglio del negativo oggi di un milione di persone rinchiuse ad Aleppo, bombardate giorno e notte, in cui non ci sono neanche più i medici che sono scappati? Ha una futura Siria migliore? E quelle migliaia di ragazzi, bambini morti sono indispensabili? Letto rigidamente Hegel in questo modo non è più proponibile. Cioè il travaglio negativo è un concetto molto complesso, che poi storicamente, se voi siete al bordo del fiume e guardate la storia passare, dite, effettivamente la guerra dei cent'anni, sì sì, decine di migliaia di morti, sono nati la Francia e l'Inghilterra, senza la guerra dei cent'anni non ci sarebbero state. Allora lì esprimete il giudizio e il travaglio del negativo. Questo Hegel, è chiaro? Nella fenomenologia dello spirito, questa dinamica dialettica, tesi, antitesi, sintesi, è ben raffigurata, è ben espressa nei tre momenti in cui si suddivide la fenomenologia, che sono i momenti della coscienza, autocoscienza e ragione. Coscienza, la tesi, autocoscienza, l'antitesi, ragione, la sintesi. Hegel ripercorre le tappe della cultura occidentale, europea soprattutto, attraverso una dinamica triadica, coscienza, autocoscienza, ragione. La coscienza, la tesi, quando nel sistema hegeliano diremo l'idea è in sé, la ragione è in sé, per Fichte era l'io puro che pone se stesso. Poi c'è l'autocoscienza, che per Hegel è il momento dello scontro, è il momento del negativo ed è l'idea nel sistema hegeliano che fuoriesce da sé, perché se l'idea fosse rimasta sempre in sé non si sarebbe arricchita. Per arricchirsi bisogna uscire da sé. Ve lo semplifico, perché sapete, a me la filosofia piace se utile. Se la filosofia sono degli abiti vecchi a tenere nell'armadio in naftalina, non serve a niente. Allora immaginate voi che non usciate mai dal vostro castello dorato, vi sembra la cosa più bella del mondo, ma i vostri genitori vi hanno preso, vi hanno fatto crescere rinchiusi in un castello dorato. Voi siete l'idea in sé, che è sì pura, che è nella sua quasi lucentezza, ma per crescere dovrà aprire la porta di quel castello e di vedere il mondo che c'è fuori. Quando poi ritornerà nel castello dove era peregrinato in giro, vedendo il mondo, tornerà molto più ricca, esattamente cosa capita a voi nel passare dalla fase dell'infanzia, adolescenza, diventare maturi. Significa fare ad esempio esperienza. Se la ragione assoluta fosse rimasta in sé, sarebbe rimasta identica sempre a sé, senza arricchirsi, la coscienza. Invece la coscienza, l'idea in sé, secondo momento antitesi, fuoriesce da sé, si disperde, si aliena, si scontra, perché l'autocoscienza è il momento in cui la ragione fuoriuscendo da sé, l'idea fuoriuscendo da sé, si scontra con altre coscienze e diventa autocoscienza. L'autocoscienza c'è soltanto nel momento in cui c'è la fuoriuscita dalla coscienza e c'è l'incontro scontro tra coscienze che diventeranno consapevoli di sé nella lotta. Django che vedrete. Chiaro? O mille altri esempi poi di autocoscienza. L'autocoscienza è il momento in cui l'idea, la ragione non è rimasta in sé, ma fuoriuscendo da sé ha dato vita al rapporto con il mondo. Il rapporto coscienziale sarebbe non fecondo in sé. Nel momento in cui tu ti rapporti con il mondo, ecco che arricchisci, perché c'è lo scontro, la scoperta. La scoperta sono i vostri occhi che percepiscono. Guarda che guardare è uno scontro tra i vostri occhi e quello che percepite. Poi ci può essere lo scontro, quello più tragico e drammatico, ma uscire di casa e compiere il viaggio, che poi è anche la vita come metafora, è ovviamente un fuoriuscire da sé. Poi per andare dove? Nelle nostre vite, non lo so, ognuno di voi si dà una lettura della propria esistenza, del proprio viaggio. Per Hegel il viaggio è il trionfo della ragione. La ragione in sé, coscienza. La ragione fuori di sé, autocoscienza. Terzo momento della fenomenologia dello spirito è la ragione. E la ragione che cos'è? È la coscienza che dopo essersi autocoscientizzata ritorna a sé come ragione. Ripeto, il terzo momento della fenomenologia dello spirito è la ragione. Ma quando c'è la ragione? Quando c'è stato lo scontro con la realtà che era l'uscita della ragione da sé. Spiego ancora una volta, la coscienza è in sé, primo momento della fenomenologia dello spirito, e racconta le tappe della coscienza in sé. Poi la coscienza fuoriesce da sé e fuoriuscendo c'è lo scontro tra coscienze, lo scontro poi nel mondo, tra soggettività, e la coscienza è diventata autocoscienza, perché c'è quando vi è alterità. Recuperatevi l'esempio che c'è l'altro giorno di ricchezza e povertà. Vi ho fatto l'esempio della borsa, posso fare l'esempio dell'automobile, posso fare l'esempio degli schiavi e dei liberi. I liberi sono liberi perché sono in alterità agli schiavi, altrimenti non si potrebbero definire uomini liberi. Vi definite uomini ricchi perché ci sono chiaramente i poveri. È chiaro? E dati i contesti decidiamo chi è ricco e chi è povero, perché se io sono nullatenente ma vivo su un'isola e quell'isola nessuno l'ha mai scoperta, tutte le mattine io mi butto nel mare, mi mangio dei pesci che a New York pagherei $50 al piatto, vediamo poi chi è ricco e chi è povero. Il problema è che poi l'occidentale è arrivato, ha detto quest'isola qua è mia, tu che ci abitavi lì un calcio nel sedere te ne vai via e se vuoi tornare qua mi paghi. È chiaro, però ricchezza e povertà sono dei concetti anche storici. Bisogna capire qual è il parametro della ricchezza e povertà. L'esempio che ho fatto dell'uomo che vive in un'isola e che ogni mattina ha frutta, pesce da zero perché vive in armonia con l'ambiente, lo definiamo povero, stupido. Forse siamo poveri noi stupidi quando siamo nel supermercato a comprare la frutta surgelata, capito? Bisogna capire. Però sicuramente esiste il ricco perché c'è il povero che c'è il ricco. È la dimensione dell'autocoscienzialità. Ma per Hegel l'autocoscienza non è statica. È costantemente in divenire, perché lo scontro continua, lo scontro dell'autocoscienza è costantemente in divenire. Cosa accade? Che dall'autocoscienza che è scontro si passerà alla ragione, cioè la coscienza attraverso l'autocoscienza si fa ragione, cioè scienza, si fa razionalità, si fa ragione attiva, si fa ragione che sa legiferare. Ed è la ragione che è tornata a sé, ed è la storia anche dell'umanità. L'umanità attraverso lo scontro si è fatta, dice Hegel, razionalmente più forte, e la ragione, e attraverso l'esito della ragione il mondo, cosa facciamo noi? Lo dominiamo, e qua, ve lo ripeto per la centesima volta, dovete sempre considerare Hegel come figlio di quel secolo, di quel tempo, di quel continente che nell'Ottocento vede un progresso e crede in un progresso che sembra quasi illimitato. È chiaro? Dunque Hegel sta dicendo: noi oggi siamo ragione. Noi attraverso questo percorso coscienza-autocoscienza siamo arrivati ad una ragione che legifera il mondo, che lo plasma. Facciamo la tavola, no, degli elementi chimici. Noi li abbiamo giudicati, questi elementi in natura, li abbiamo catalogati e li studiamo e abbiamo compreso le leggi della natura e proviamo a governarle e a cambiare la stessa natura conoscendo la natura. È chiaro? Conoscendo le leggi della fisica, della meccanica, costruiamo le ferrovie, costruiamo i canali, i battelli a vapore, i treni a vapore. Cioè la ragione legifera la natura perché la stiamo cambiando. Cioè l'uomo, ragazzi, non ha cambiato quasi mai la natura per millenni. È da 2 secoli che la cambia, ok? Prendi cosa accade in Cina, ok? Ho creduto in Russia, in altre epoche. Spostiamo villaggi, costruiamo città, costruiamo dighe, via, non via 5 persone, 20 persone, via 100.000 persone perché stiamo cambiando la natura. In egaliniamente cosa vuol dire? Che la ragione è diventata talmente matura e forte che legifera, plasma e cambia la natura. Qua potremmo fare anche poi, lo faremo durante l'anno, la voce antighegeliana, questa ragione diventa arrogante, diventa prepotente, è una ragione sì che legifera, ma legifera anche creando le condizioni in cui l'uomo non è più felice. Argomento che vedremo facendo poi altri autori, gli antighegeliani, Schopenhauer, Kier, i critici da sinistra come Feuerbach e Marx, e poi soffermandoci sugli esistenzialisti, eventi che saranno pienamente antighegeliani quando vedremo Sartre e Camus. È chiaro però il discorso, questa è la struttura della fenomenologia, coscienza, autocoscienza, ragione. Sono 3 momenti, l'idea in sé, l'idea fuori di sé, l'idea che ritorna a sé, che nella fenomenologia Hegel ci descrive, ci racconta attraverso figure storico-ideali, cioè momenti storici che incarnano però l'idealità massima della ragione.